Siamo alla lettura di Ars dedicata agli Aurea Carmina, ai versi d'oro del pitagorismo, che vanno considerati come un autentico documento degli ambienti pitagorici, anche se la critica li vuole collocare e li vuole, necessariamente vengono collocati tra il secondo d.C. e il quarto secolo, sempre d.C. Quindi era già fiorito il pitagorismo e la distruzione dei primi secoli già ebbe atto verso la metà del quinto. Comunque questi insegnamenti si sono conservati sono stati definiti da Ierocle come. Essi non sono le parole memorabili di un solo individuo, ma la dottrina di tutto il corpo dei pitagorici. Rappresentano, dice sempre Ierocle, l'espressione della loro filosofia più perfetta, un compendio dei loro dogmi e contengono i principi di perfezione che gli uomini, i quali hanno già calcato la via divina, hanno messo per iscritto a istruire coloro che sarebbero venuti dopo di loro. Sono importanti perché divisi in tre fasi, che sono la preparazione, la purificazione e la perfezione, e quello noi adesso ci ripromettiamo di evincere da queste letture. Sono testi che hanno un carattere strumentale. Non tendeva ad una rottura essenziale di livello come certe forme di cristianesimo. Era, diciamo, armonica la visione, la connessione tra essere e vita, evitando elementi di tensione, discussione, e moralismi e passioni, e bisogni e varie cose, insomma. Era semplicemente un modo sereno di impostare le cose verso la conoscenza e la contemplazione. Questo era, diciamo, il testo greco che noi ci siamo trovati per fortuna ad avere ancora, no? E adesso noi passiamo adesso a vedere le pagine che sono poi molto importanti di questi Aurea Carmina, di questi testi pitagorici, che naturalmente, come vedremo, nascondono, non nascondono per niente, lasciano intuire degli insegnamenti molto importanti, molto, molto, voglio dire, sereni, armonici, tranquilli, illuminanti, nella maniera più pulita, più normale, cioè, non c'è nessuno da prendere a pedate, insomma. Qui c'è semplicemente uno strumento da usare o non usare. Quella che è l'attitudine da sviluppare è l'attitudine pratica. Cioè queste cose, se le leggi e poi rimangono lettera morta, non servite a niente. Punto. Ma voglio dire, quando tu le lega e quando tu ne ricavi quella necessità dell'animo, senza dubbio le cose hanno ben altra tinta. Il testo che stiamo vedendo è. Aspetta un attimo, che qui cosa è capitato? Niente. Il testo che stiamo vedendo è importante perché apre delle porte. E allora, quando leggiamo venera anzitutto gli dei immortali, secondo la legge, e serba il giuramento. È la prima. Venerare gli dei immortali, cioè diciamo che nell'attenzione, attenzione sempre fondamentale, dell'uomo verso l'universale, proprio questa venerazione verso gli dei voleva dire essere in equilibrio con un cosmo vivente. Continua poi, dice, onora i radiosi eroi divinificati e ai daimoni sotterranei offri, secondo il rito. Anche i genitori onora e a chi a te per sangue sia più vicino. Degli altri fatti amico, chi per virtù è il migliore, imitandolo nel carmo parlare, nelle azioni utili, per lieve colpa, non adirarti con l'amico, sinché tu lo possa. Presso il potere vige la necessità. Queste cose sappi e queste altre domina. Il ventre, anzitutto, e così pure, sonno, sesso, collera. È fatale, logico, il rimando al buddismo, no? Dove appunto ira, brama, attaccamento, stupidità sono i tre grandi mali che reggono la ruota dell'esistenza. Quindi il sonno, che cos'è? Il sonno è il torpore, e poi il sonno anche fisico, ma comunque il torpore è da evitare soprattutto. La collera, l'ira è detto il principale dei mali, cioè proprio terzo non dato, è il principale male, l'ira. E il sesso non è penalizzato, di nuovo, è semplicemente messo nella nostra una civiltà che parla soltanto più di quello, è messo nella giusta misura, non è detto di, attenti, c'è scritto dominalo. Vuol dire misuralo, vuol dire che anche questo rientra in una visione armonica delle cose, no? E dice: non far cosa che sia turpe in faccia ad altri o a te stesso, ma soprattutto rispetta te stesso. Poi, con le opere e la parola esercita la giustizia, e in ogni cosa di agire senza riflettere, perdi l'abitudine. Considera che per tutti è destino morire. Delle ricchezze e degli onori accetta ora il venire, ora il dipartirsi. Di quei mali che per daimonico destino toccano i mortali, con animo calmo, senz'ira, sopporta la tua parte pur alleviandoli per quanto ti è dato. E ricordati che non estremi sono quelli riservati dalla moira al saggio. Il fato non riserva sempre tanto male al saggio, comunque, anche se soffre. Buono o cattivo può essere il parlare degli uomini, che esso non ti turbi, non permettere che ti distolgano, e se mai venisse detta falsità ad essa, calmo, opponiti. Ciò che inoltre ti dirò, in tutto osservalo, che nessuno, con parole o atti, ti porti a dire o a fare cosa che per te non sia il meglio. Prendi consiglio prima di agire, a che non ne seguano effetti funesti. Fare o dire cose futili e sciocche è da uomo misero. Tu, invece, fa cose di cui non abbia a pentirti. Nulla dunque di cui non sappia. Scorgi quel che davvero ti è necessario e felice sarà la tua vita. Non conviene trascurare la salute del corpo, non bevande, non cibo, negli esercizi ginnici, nelle bevande, cibo, negli esercizi ginnici. Serve a misura, la misura, dico, che da ogni turbamento, misura, che da ogni turbamento ti preserverà. Abituati ad una vita monda e priva di mollezze e astieniti dal far ciò che attiri l'invidia. Non spendere avventatamente come chi ignori quel che vale, senza però essere gretto. La misura di ogni cosa è la perfezione. Fa dunque quel che non ti nuocerà riflettendo bene prima di agire. Ed ecco un insegnamento importante, tecnico, importante, tecnico si fa di nuovo per dire, perché è semplicemente utile, se lo si fa dà dei risultati reali, oggettivi. Nella dolcezza del sonno sorgendo, fissa con cura tutto ciò che nella giornata farai. E a sera i tuoi occhi, ancorché stanchi, non accolgano il sonno senza esserti prima chiesto quel che facesti, dove sono stato, che cosa ho fatto, che cosa ho omesso di quel che avrei dovuto fare. Eccolate un altro dato importante. Cominciando dalla prima azione fino all'ultima e di nuovo tornandovi, se hai compiuto opere pregevoli, punisciti, se hai rettamente agito, rallegrati. Queste cose sforzati di fare. E a queste altre applicati con fervore. Ed esse ti metteranno sulla via della virtù divina. Sì, per colui che nella nostra natura trasfuse la tetrade, fonte perenne della natura. Inizia dunque l'opera, ma prima gli dèi invoca a che te la portino a compimento. Da tutto ciò reso forte dagli dèi mortali e dagli uomini mortali, conoscerai l'essenza e come ogni cosa si svolge e giunge al termine. Conoscere l'essenza degli dèi mortali e degli uomini mortali. Conoscerai anche come sia legge di natura, come sia legge una natura uguale a se stessa in tutte le cose. Così non avrai vani desideri e nulla ti resterà celato. Saprai che gli uomini soffrono mali da loro stessi scelti, infelici che, avendolo vicino, il bene non vedono né intendono. Pochi conoscono il modo di liberarsi dai mali. A tal segno la moira offusca la mente dei mortali. Come trottole, qua e là, sono sospinti fra urti senza fine. Funesta loro compagna, una congenita inconscia irosità li mena a morte. Irosità alla quale conviene tu non dia esca, perché né ad essa devi resistere, ma che devi scansare. Zeus, padre, da tanti mali libereresti certamente gli uomini se rivelassi loro quale sia il loro vero daimone. Importante questa frase, fermiamoci. Zeus, padre, da tanti mali libereresti certamente gli uomini se rivelassi loro quale sia il loro vero daimone. Diciamo che è un po' il concetto di angelo custode in un certo senso. Il demone è, diciamo, l'intelligenza che è nella cima, nell'acme, nella parte più alta di noi, e che però ha il destino. E andare oltre il destino è questo, comprendere quale sia il nostro daimone e portarsi oltre il destino è possibile. È possibile perché tutte le tradizioni lo dicono, perché ci sono dei moti di aristocrazia interna, facciamo così, che bruciano, uso la parola bene, attenzione, che bruciano Tibet-India, che bruciano determinate cause e bruciano determinati legami con il sonno e con il fato, no? Andare al di là del fatto vuol dire affermare ciò che è al di là della corrente. Che cos'è? È l'eudemonismo, farsi buondemone, e poi dopo voglio dire che cos'è? È la ricostruzione interiore del divino, riscoperta interiore del divino. Dice poi: ma tu confida, perché divina è la razza di quei mortali cui la sacra natura, manifestandosi, parla. Se in te vi è alcunché di quella razza, riuscirai in ciò a cui ti esorto, avendo risanata la tua anima. Da quali mali la libererai? Astieniti perciò da cibi di cui ti dissi, e abbi intelletto e nelle purgazioni e nella liberazione dell'anima. Ogni cosa osserva, distingui, valuta, l'intelletto dall'alto eleggendo a guida adeguata. Allora, lasciato il corpo, salirai al libero etere, sarai un Iddio immortale, incorruttibile, invulnerabile. Allora, lasciato il corpo vuol dire che non è morto. Allora, lasciato il corpo, salirai al libero etere. Sarai un Iddio immortale, ecco, no? Il farsi buondemone, no? Ecco, no? L'indiarsi, indiarsi, essere dei, farsi dei, che non vuol dire un atto di presunzione. Chi è presunzione non si fa Dio, è un cretino. Cioè, voglio dire, farsi Dio vuol dire esattamente sparire, proprio esattamente l'opposto. Allora, lasciato il corpo, sarai al libero etere, salirai al libero etere. Sarai un Dio immortale, incorruttibile, invulnerabile. Questo, diciamo, è l'essenziale dettato di questi Aurea Carmina. Ci insegnano a vedere le cose in un'altra maniera, a vedere le cose in un modo equilibrato, a vedere le cose in una maniera armonica, senza trascurare poi dei dati che adesso ho definito tecnici, ma naturalmente la tecnica non esiste, perché senza amore non esiste tecnica, cioè sarebbe come dire che fare determinate cose porterebbe comunque determinati risultati. Non è affatto vero. Se l'uomo non è unitario, se l'uomo non ha l'anima che canta, se l'uomo non ha una integrazione tra lo spirito divino e la sua corporeità, quest'uomo qui non è che può improvvisarsi il meccanico dello spirito e fare le cose. Se fa il meccanico, si schianta, perché nessuna tecnica, neanche l'alchimia, presume una pura tecnica, voglio dire, presuppone un puro dettato pratico. Anche nell'alchimia c'è devozione, anche nell'alchimia. In tutte le tradizioni, voglio dire, l'attenzione alla Bhakti, l'attenzione alla devozione c'è, non può non esserci. Senza umiltà non si conclude niente. Ma cosa vuol dire umiltà? Umiltà vuol dire accettare le cose, vuol dire accettare la nostra vita, accettare ciò che ci accade, accettare le persone, capire per quello che puoi, ma soprattutto volare basso. Questo, diciamo, comunque, ad ogni modo, produce un qualcosa di graduale che di sua natura porta a qualche risultato che tu non hai voluto. Perché un'altra cosa importante è il non volere risultati. Cioè, quello che fai lo fai perché è bello. Quello che fai lo fai perché ti dà felicità, perché stai bene, perché comunque pensi che ti rendi conto che, insomma, la tua armonia è la chiave di volta di tutto. E quindi non puoi non fare altro, non puoi fare altro, non puoi scegliere. Nessun egoismo, perché è stupido semplicemente, stupidi, insomma, speriamo di non esserlo. Ecco. Allora, lasciato il corpo, salirai al libero etere, sarai un Iddio immortale, incorruttibile, invulnerabile. Ripeto di nuovo, dalla dolcezza del sonno, sorgendo, fissa con cura tutto ciò che nella giornata farai e la sera i tuoi occhi, ancora che stanchi, non accolgano il sonno senza esserti prima chiesto quel che facesti. Dove sono stato? Che cosa ho fatto? Che cosa ho omesso di fare? Questa è anche una, diciamo, una chiave dell'anamnesi, è anche una chiave di un tipo di spiritualità interna e di apertura di conoscenze, di attitudini interne. Cominciando dalla prima azione fino all'ultima e di nuovo tornandovi e autonomizzare la mente dalla corporeità della psiche. E andare al di là, questo ente che vede il comportamento, che poi scoprirà che non è il suo, ma in parte è suo, in parte non lo è. E dice, considerando, cominciando dalla prima azione fino all'ultima, e di nuovo tornandovi, se hai compiuto cose spregevoli, punisciti, e se hai rettamente agito, rallegrati. Voglio dire, in questo che cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo di nuovo una serenità spirituale, la realtà spirituale, il corpo e lo spirito non sono separati, è una grandissima canzone. In realtà ogni uomo è integro, Dio è presente in tutto, Dio è presente nel telefono che sto usando adesso per telefonare. Che cos'è? Certo che non è panteismo, il panteismo è semplicemente una parola cretina inventata da cretini. In realtà non è panteismo, è capire che nei modi giusti, con le forme giuste, e quello lo dicono il Dharma, il concetto di Dharma è poi quello. Giordano Bruno parlava di forme e di forme, la stessa cosa. Che voglio dire, tutto esiste in funzione di Dio secondo le modalità per la quale, voglio dire, Ratzinger parlava del modo speciale, no? Ecco, ci starebbe. Nel modo speciale in cui il divino si incarna nel modo speciale ad ogni cosa. E quindi nell'eggio che ho di fronte si incarnerà, e così via. Perché? Perché è mediato dalle forme. Tutto è Dio, l'uno è il tutto e il tutto è l'uno. Questa è la meraviglia di cui bisogna, voglio dire, coltivare l'essenza. In realtà all'uomo è data la meraviglia. È nato lo stupor, è nata l'umiltà. Homo humilis humus, no? L'uomo che è umile è terra, no? E questo semplicemente ti apre le porte, non ti apre nessuna porta, ti mette in una condizione per cui stai meglio. E poi dopo vedremo, insomma, chi lo sa. Farsi buon demone è un atto di dolcezza interna, di dolcezza interna. Bon, niente, state bene e viva.